Buonasera. Benvenuti, benvenuti a scuola. Questo è l'ottavo itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età umanistica e ci troviamo ancora di fronte ad un vasto paesaggio intellettuale denominato della scolastica naturalistico sperimentale e sappiamo che questo scenario si trova a ridosso di un paesaggio attivo, anch'esso di consistenti dimensioni, che si protende al di fuori dell'ecumene occidentale per debordare verso Oriente. E verso Oriente abbiamo viaggiato, come ricorderete, la scorsa settimana e abbiamo scoperto che i germi che precorrono il movimento dell'umanesimo in Occidente si trovano con due secoli e mezzo di anticipo nelle opere di due pensatori islamico-persiani, al-Biruni e Avicenna, che hanno influenzato notevolmente tanto la scolastica arabo-islamica che quella latino-cristiana, facendo emergere una parola chiave, la parola chiave ecumenismo. Poi questa parola è stata utilizzata successivamente in termini geografici più che in termini culturali, ma nel pensiero dell'umanesimo il termine ecumenismo, che significa avere un pensiero di carattere universale, cioè non pensare soltanto alle cosettine che succedono qui intorno a noi, dentro il nostro portino, ma anche al di fuori, definisce un processo di natura culturale che deve portare alla ricerca dell'unità del sapere. Nel concetto dell'ecumenismo c'è questo, che ogni persona deve sapere di avere in testa un catalogo di parole chiave e di idee cardine, tutti i membri della tribù dell'Homo sapiens sapiens. Qualcuno è rimasto al sapiens solo o all'insapiens, essendo intanto sempre in questo momento, soprattutto le voci che denotano una profonda ignoranza su quella che è la storia del pensiero, e questo è un guaio. Ebbene, e questo catalogo di parole chiave che noi stiamo studiando, perché poi è il compito dell'alfabetizzazione, abbiamo cominciato da quelle più antiche, ricordate, 30 anni fa, paura e bisogno, ritmo e ciclo, rete e rito, cerimonia e racconto, queste sono le parole più antiche. Noi siamo fatti non solo di ossa, di carne, di sangue, di lacrime, di sentimenti, siamo fatti di parole chiave. Queste coppie che ho nominato sono quelle più antiche, ci dice l'antropologia culturale. Poi ci sono quelle che abbiamo imparato 2500 anni fa, quando siamo andati all'asilo, noi abbiamo tutti 2500 anni, e che sono destino, ordine, sogno e ira. Queste sono le parole di cui siamo fatti. Questo catalogo appartiene a tutta la tribù. Cioè, non ci sono differenziazioni su quello che è l'albero genealogico lessicale, così lo abbiamo chiamato. E lo abbiamo chiamato così noi nella nostra scuola, perché gli esperti dell'UNESCO l'hanno chiamato soltanto catalogo delle parole chiave. Poi il concetto dell'albero era così, e anche qui nei nostri, e anche lì sul nostro, e quindi è così preeminente che favorisce questo. Quindi vedete, nel pensiero dell'umanesimo il termine ecumenismo, che significa universale, deriva da una parola greca, vuol dire universale, definisce un processo di natura culturale che deve portare alla ricerca dell'unità del sapere. Quindi ogni persona deve sapere di avere in testa un catalogo di parole chiave, di idee cardine, che costituisce l'insieme dei valori universali comune a tutto il genere umano. Questo è il problema in questo momento, Questo, ecco. Quando si sente i grandi amministratori in questo momento del mondo, stanno dicendo è un problema di cultura, ma lo sanno che cosa fare? Cioè, dubito. Cioè, dubito che stiano sparando uno slogan. Che cosa fare è un processo di alfabetizzazione che tenga conto di questo fatto. Perché dagli anni 50 gli esperti che hanno lavorato per l'UNESCO per fare programmi di mondializzazione hanno stabilito, poi i programmi sono rimasti là, in quegli scaffali, perché poi i governi non li utilizzano. Preferiscono giustamente, giustamente dico tra virgolette a volte, perché se qualcuno ti spara addosso e bisogna anche rispondere, però è chiaro che però non ci si può fermare lì, non si può indirizzare tutta l'attenzione lì, no? E allora quando si dice che il problema è un problema culturale, ecco, questo è il problema. Si ponevano già gli scolastici con la parola umanesimo, perché allora c'erano le crociate, c'era lo scontro, c'era già lo scontro, no? Era l'Occidente che stava attaccando l'Oriente, perché era ricco e i feudatari andavano a fare le crociate mica per liberare tanto secondo, andavano a fare le crociate perché era un affare, no? E quindi è evidente, no? Pensate alla quarta crociata in cui i veneziani prendono i soldi della cristianità e li utilizzano per fare gli affari propri. Il Papa li comunica e loro dicono va bene, va. Siamo andati a fare la pace, a fare gli affari nostri qui, e che importa del santo se può. Cioè, ecco, questo è il problema. Quindi, nel pensiero dell'umanesimo il termine ecumenismo, che significa universale, definisce un processo di natura culturale che deve portare alla ricerca dell'unità del sapere, con l'obiettivo di affratellare gente diversa che vuole poi comunicare, perché poi la gente vuole, le persone vogliono comunicare tra loro, no? Comprendersi, cooperare, pur mantenendo le proprie prerogative, anzi è dovere di ciascuno mantenere le proprie prerogative, perché la diversità è una ricchezza, no? Ogni tanto sentiamo anche questo sport, ma bisogna poi che la questione la si incarni. Allora, ebbene, Alberuni, guardate sul punto 1 del repertorio, lo scienziato persiano Alberuni ha merito di aver reso predominante il modello del sapere unitario, in cui la teologia, cioè la fede, la filosofia, la ragione e la scienza, cioè l'esperienza pratica, sono tra loro complementari e l'una arricchisce l'altra, e questa idea risulta formativa per Avicenna, che acquisisce una personalità poliedrica, no? Avicenna è un medico, quindi si cura innanzitutto, è uno scienziato laico razionalista di stampo neoplatonico e aristotelico, ed è anche un mistico, un contemplativo profondamente devoto alla fede islamica derivante dalla letteratura del Corano. Quindi è già un umanista, cioè in cui tutte queste discipline sono comprese nella sua personalità. Le opere mediche di Avicenna, il canone della medicina e il libro della guarigione, che abbiamo studiato, ristudiato la scorsa settimana, e quando giungono dalla Persia, giungono nella penisola iberica, la scuola di Toledo e di Cordova, che sono le scuole che abbiamo frequentato in questi anni, no? Danno un notevole impulso alla cultura occidentale. È un tema che abbiamo studiato anche durante il viaggio dello scorso anno scolastico, facendo crescere l'interesse per il mondo della natura fisica, e questa tendenza naturalistica germoglia sul territorio della scolastica, con la scuola di Toledo, quella di Cordova, con Gerberto d'Oriac, ve lo ricordate, il Papa dell'anno 1000, con Trotula de Ruggero, la famosa medica Trotula de Ruggiero, sulla quale ultimamente è uscita una biografia molto interessante, qualcuno l'ha già letta, e le dame della scuola salernitana, ricordate, siamo stati lì a curarci l'anno scorso, con il De Garda di Bingen, poi siamo stati con il De Garda, Francesco d'Assisi, con la scuola di Chartres, abbiamo percorso questo itinerario lo scorso anno, e mette al centro dell'attenzione il, oltre al tema del rapporto tra la fede e la ragione, il concetto di esperienza, l'episteme, che tuttavia fino al XII secolo rimane legato all'attività pratica. Poi, dal 1228, presso la scuola di Oxford, che stiamo frequentando, fondata dai francescani spirituali, da Roberto Grossatesta, succede che dalla pratica della ripetizione dell'esperienza, cioè alla ricerca delle cause, la l'etiologia, la ricerca delle cause è una disciplina che si chiama etiologia, si passa all'interpretazione dei fenomeni e alla loro catalogazione, cioè all'ermeneutica. E quindi nasce e si sviluppa lo sperimentalismo, cioè il movimento che mette in incubazione l'umanesimo propriamente detto. Ora guardate, non sempre ci si augura di ripetere certe esperienze, no? Tante volte abbiamo detto no, queste esperienze io non le voglio più fare, no? Ebbene, riferiamo la frittata. C'è invece un'esperienza che vi ha coinvolto e coinvolti particolarmente che vorreste ripetere? Invece a volte facciamo delle esperienze, perché bella esperienza che ho fatto, voglio la vostra, scrivete quattro righe in proposito. Il protagonista, come ormai ben sappiamo, della scuola sperimentale di Oxford è Ruggero Bacone e Roger Bacon, e il programma di questa istituzione francescano spirituale prevede che si segua il modello del sapere unitario, entrato da tempo in circolo con le opere di Alberoni e di Avicenna, in cui la teologia, la fede, la filosofia, la ragione e la scienza, l'esperienza pratica, sono tra loro complementari e una arricchisce l'altra. Guardate, i processi culturali che portano alla formazione di un nuovo pensiero partono sempre dall'attuazione di determinati programmi scolastici, cioè non vengono fuori così con la bacchetta magica, no? O con i proclami. Da determinati programmi e dall'applicazione di determinati programmi scolastici. E tanto a Oriente quanto a Occidente la scolastica continua a formulare e a mettere in atto programmi didattici per arginare l'ignoranza generalizzata, quindi dal nono secolo che si fa questo tentativo, e l'ignoranza generalizzata, che è una piaga perdurante, è una piaga che perdura, ed è necessario quindi puntualizzare come si articola la struttura del programma della scuola sperimentale di Oxford, che propone il modello del sapere unitario, anche perché queste cose che ti sto dicendo fanno sì che mi frullino, che mi stia frullando nella mente qualche cosa che sto sentendo ripetere un po' nel momento in cui uno si collega con il mondo dell'informazione, cioè il terrorismo non deve portarci via i nostri valori, ma io mi sto domandando, ma lo sappiamo quali sono i nostri valori? Perché se i nostri valori devono essere andare al Bataclan a sentire un concerto, va bene, cioè, capisco che è stato attaccato il Bataclan perché quei farabutti hanno scelto, chi ce l'ha mandati anche, hanno scelto un obiettivo sensibile che non era abbastanza controllato, cioè, però voglio dire, è chiaro che noi dobbiamo andare liberamente al cinema, ai teatri, ai musei, a scuola, dappertutto, però i nostri valori lo sappiamo quali sono, e il mondo islamico nel suo insieme lo sa poi quali sono i loro i valori, i nostri valori, perché no? lapsus freudiano di coloro, ma sono anche i nostri, perché la letteratura del Corano abbiamo studiato è letteratura nostra. Quindi è chiaro che come la letteratura biblica è letteratura del mondo islamico e la letteratura dei Vangeli e la letteratura laica in generale è letteratura di tutti. Io vi ricordo che la parola Galicei per te fra servite l'abbiamo studiata dentro l'Apocalisse di Giovanni, perché sta lì, no? Cioè, sta nell'introduzione. Nell'introduzione ci sono queste tre parole chiave. Quando quei giacobini che volevano fare la rivoluzione per scrivere il loro proclama hanno preso il prologo dell'Apocalisse e ci hanno trovato le parole chiave. Il profeta dell'Islam, Muhammad, che ha studiato in Siria, dove ora c'è la guerra, nei monasteri, non è che andava lì a mettere le bombe, andava a pregare nei monasteri cristiani e lì incontrava e ha imparato tutta la scrittura, l'ha imparata bene, poi ha fatto le esegesi, no, per il suo modo. Ha trovato lì, ecco, i valori anche che oggi qualcuno va a combattere dichiarandosi islam. Ma no, non è possibile, cioè tutto questo è paradossale. Ma su questo bisogna fare chiarezza, perché il paradosso serve proprio per ragionare e fare chiarezza, no? In matematica il paradosso serve per farci riflettere e per cercare una via, non saprei dire quale, perché è una disciplina che mi piace moltissimo, ma nella quale sono scadentissimo. Però voglio dire, no, questo è il concetto, lo capisco, lo capiamo, questa è la situazione. Quindi la conoscenza del programma della scuola sperimentale di Oxford ci serve per capire la trafila che porta alla nascita del movimento dell'umanesimo, un movimento che nella storia della cultura c'è già stato, ma che forse dobbiamo ancora fondare, no? E quindi che siamo ancora qui a cercare di fondarlo, traendo un punto da quello che è stato, perché ci ha lasciato in eredità delle parole chiave, no? Che non sono semplicemente degli slogan, ma che sono anche dei programmi precisi di vita, no? E di indirizzo politico con la P maiuscola. Guardate sul punto 2 del repertorio, il programma della scuola sperimentale di Oxford, diretta da Ruggero Bacone, prevede che in primo luogo si studino a fondo le arti del quadrivio, cioè la geometria, l'aritmetica, la musica e l'astronomia, soprattutto perché queste discipline hanno come campo di indagine il mondo fisico. E i libri di testo che vengono utilizzati a questo proposito sono la fisica e la metafisica di Aristotele, nella versione che ne è stata data da Averroè, eccolo, che nel suo grande commento, una versione avversata dagli apparati che giudicano sull'ortodossia islamica e cristiana. E Averroè lo incontreremo tra poco, perché è uno dei protagonisti di questo itinerario. E di conseguenza a Oxford, nell'ambito della filologia, altra disciplina inserita nel programma per favorire la conoscenza e la comprensione del vero significato delle parole chiave della storia del pensiero umano, si studia, oltre al greco e all'ebraico, l'arabo, e si tiene aperta la comunicazione con la cultura islamica di ispirazione laico-razionalista, quella data dal pensiero di Averroè. Alla scuola di Oxford si studiano anche i dialoghi di Platone, in particolare quelli in cui si riflette sulla logica, come il Parmenide, un'opera che abbiamo studiato a suo tempo, e sulla natura, come il dialogo di Timeo, che abbiamo studiato, anche perché lo tiene in mano Platone nella scuola di Atene, Timeo. Anche perché Platone è il teorico delle idee, quindi è il grande architetto della struttura matematica dell'universo. E voi dite, ma cosa c'è? Beh, scusate, ma non c'è applicazione ideale se non quella delle, dei numeri. La costruzione numerica è una... Noi facciamo un simbolo, costruiamo un simbolo che è un'idea, no, facciamo questo simbolo qui, ma noi immediatamente lo concretizziamo, Quindi è evidente, è il grande architetto della struttura matematica dell'universo. Non dimentichiamoci che nel pensiero di Platone c'è una forte carica pitagorica. E la matematica, la disciplina privilegiata dalla scuola di Oxford, è la base per lo studio scientifico dei fenomeni. E d'ora in avanti questa disciplina prenderà sempre più campo. Il modello del sapere unitario, che a Oxford acquista il nome di sperimentalismo, determina un sostanziale cambiamento di mentalità, per cui nel movimento della scolastica prende il sopravvento la fisica sulla metafisica. E Ruggero Bacone, per contrastare l'accusa che gli viene mossa dalle autorità ecclesiastiche, dal vescovo di Parigi, severo custode dell'ortodossia, di aver provocato la caduta dell'interesse per i temi religiosi, per la devozione, ma controbatte affermando che il tema della fede, che si alimenta alla fonte della Sacra Scrittura, è al centro del programma della scuola sperimentale di Oxford. E per dare uno spessore teologico alla sua affermazione, visto che il modello del sapere unitario prevede che la teologia, la filosofia e l'esperienza pratica collaborano insieme, no? Prende spunto dal commento del Vangelo secondo Giovanni di Roberto Grossatesta, un'opera che abbiamo già incontrato alla fine di ottobre, ricordate, scritta, se ben ricordate, con il medesimo scopo, cioè quello di giustificare una maggiore libertà di indagine nei confronti di un mondo, il mondo della natura fisica, considerato ancora territorio del peccato, del male, della perdizione. Ebbene, Ruggero Bacone decide, sulla scia del suo maestro di Grossatesta, di scrivere un compendio, cioè un manuale che favorisca lo studio del Vangelo secondo Giovanni. Eccolo qua. Questa sera ci sarebbe stato da portare una caterva di libri, ma quelli essenziali. Il Vangelo secondo Giovanni, ho portato il testo originale, il testo definitivo fino al Nicea del Vangelo secondo Giovanni, che è scritto in greco, che come voi sapete ancora una volta incontriamo il testo del Vangelo secondo Giovanni, perché come sappiamo è uno dei quattro libri più importanti del Medioevo, insieme al libro della Genesi, dell'Esodo e dell'Apocalisse di Giovanni. Ed è una delle opere più significative della storia della cultura universale. Lo prenderemo in mano tante volte in questo testo, a febbraio lo riprenderemo in mano per un altro tipo di operazione, perché non si finisce mai di studiare questo testo, perché è particolarmente elaborato, no? Nel compendio del Vangelo secondo Giovanni, composto da due capitoli di poche pagine, Ruggero Bacone, utilizzando le sue competenze filologiche nella lingua greca della letteratura dei Vangeli, ribadisce che in questo testo, in greco Kata Ioannin, il titolo originale, Vangelo secondo Giovanni, c'è un motivo teologico che giustifica l'importanza della fisica e della scienza in generale, che si presenta come la disciplina più adatta per conoscere il senso della rivelazione e per capire da dove proviene la salvezza. Nel testo secondo Giovanni, ribadisce Ruggero Bacone nel primo capitolo del compendio, si intersecano due linee intorno alla figura di Gesù di Nazareth, che scaturiscono dal versetto 14 del prologo del Vangelo di Giovanni. Sapete che il Vangelo di Giovanni inizia con quel testo famosissimo che è il prologo, i 18 primi del 17° capitolo, scritti da Giustino, filosofo neoplatonico, che si converte al cristianesimo, e scrive in termini filosofici il prologo, ecco, del Vangelo secondo Giovanni. Ebbene, il versetto 14 del prologo, che così come è espresso in greco, che o logos, xark e geneto, può essere tradotto in duplice modo. Può essere tradotto: la parola di Dio, o logos, si è fatta xark, natura fisica, poi traduciamo carne, ma l'esatto termine di xark è la natura fisica, oppure può essere tradotto la natura fisica, xark, perché vedete, ci sono due parole che possono essere oggetti tutti e due. La natura fisica, xark, è diventata parola di Dio, o logos. Quindi, afferma Ruggero Bacone, Gesù appare, vedete, su due linee, e difatti questo è evidente nel Vangelo secondo Giovanni, per quello che è un'opera così studiata. Cioè, appare come una metafora, cioè il simbolo sapienziale della fede, cioè Gesù è la carne che diventa logos, dando origine ad una serie di metafore, a 7 elementi che rappresentano allegoricamente la figura di Gesù, 7 simboli. E contemporaneamente Gesù appare come corpo materiale, con il suo fisico, in cui si incarna la fede, cioè è il Logos che diventa carne. Quindi questa duplice situazione, afferma Ruggero Bacone, esalta il valore della natura fisica e giustifica teologicamente lo sperimentalismo, perché la resurrezione, sostiene Bacone, viene sperimentata nella carne, cioè nella natura fisica, non con una metafora simbolica. Ma ciò che c'è di simbolico nel testo del Vangelo secondo Giovanni dipende dalla natura fisica di Gesù, che deve essere vero uomo, l'espressione della fisica, per poter essere vero Dio, cioè per avvalorare la metafisica. Quindi vedete, fa una esegesi molto avveduta, usando la dialettica di Abelardo, e molto corretta, no? Poi Ruggero Bacone, nel secondo capitolo del compendio del Vangelo secondo Giovanni, costruisce il catalogo degli argomenti, dei logoia in greco, gli argomenti comprovanti, che risultano essere prove esaustive di come il concetto della natura fisica sia l'elemento fondamentale che giustifica l'annuncio della salvezza. E per verificare il ragionamento di Ruggero Bacone è utile fare un esercizio in funzione della didattica della lettura della scrittura, andando a ricercare i brani che l'esegeta Ruggero Bacone indica, riporta e commenta, che esaltano come anche nel testo del Vangelo spirituale gnostico per eccellenza, il Vangelo di Giovanni è considerato il Vangelo gnostico spirituale per eccellenza, ma la metafisica invece dipende dalla fisica, e il simbolismo sapienziale, cioè il catalogo delle allegorie che qualifica la figura di Gesù Cristo, la porta, il pastore, la vite, la via, la vita, il pane, la luce, deriva dal rapporto privilegiato che Gesù ha con la realtà materiale e corporea. Gesù, scrive Ruggero Bacone, per indicare la via della salvezza, agisce, sperimenta, sul piano della natura fisica, e Ruggero Bacone fa l'inventario delle prove salienti contenute nel testo del Vangelo secondo Giovanni che giustificano questo fatto, e riporta quindi i versetti dall'1 al 45 del capitolo 11, la morte e la resurrezione di Lazzaro, più materiale di così quella situazione, no? Lazzaro emetteva già cattivo odore persino, più, quindi più legato. I versetti dal 2 al 17 del capitolo 13, la lavanda dei piedi, più materiale di questo, i versetti dal 4 al 16 del capitolo 19, dove Pilato mostra la folla al corpo martoriato di Gesù, dicendo ecce homo, nella traduzione di Gerolamo, ecco l'uomo, guardate com'è ridotto, guardate come l'abbiamo ridotto, adesso basta. E invece poi vorrebbe Pilato, vorrebbe risolvere la situazione, e invece poi si spaventa, invece i versetti dal 10 al 18 del capitolo 20, Maria Maddalena vede Gesù risorto, la prima testimone della resurrezione, è appunto Maria, e lui la invita a non toccarlo, me mu et ton. Poi in latino abbiamo tradotto non li metangere, cioè non mi toccare, che è già corporeo, ma non è l'abbraccio, non mi abbracciare, non è quindi più corporeo. Ora no, perché i versetti dal 24 al 29 del capitolo 20, l'incontro tra Gesù risorto e l'incredulo Tommaso, infila le mani nelle mie fiali, vedrai se non sono, ecco, più materiale di così, e i versetti dall'1 al 14 del capitolo 21, e Gesù risorto appare ai discepoli in Galilea, quello è un paradosso straordinario quello lì, e ha fame, no, che cosa dirà il risorto, il Messia risorto, quali saranno le sue parole fondamentali? E dice, ragazzi, ho fame, venite a mangiare. Questo dice, ed è eccezionale questa affermazione, perché vuol dire tante cose, no? E vuol dire anche che c'è un corpo concreto, e Deus è Aristos a te, venite a mangiare, ecco, dice in Galilea. Quindi andate a leggere questi brani, se volete, dai quali, secondo l'esegesi operata da Ruggero Bacone sul testo del Cata Ioanni, del Vangelo secondo Giovanni, emerge la natura corporea, materiale, fisica di Gesù, soprattutto in quanto risorto, per cui si giustifica il valore teologico del programma della scuola sperimentale di Oxford. No, Bacone dice al tribunale dell'Inquisizione, dite che faccio del materialismo, ma più materialismo di quello di Gesù risorto, dove lo troviamo? No, e mi venite a dire, ma io lavoro perché per la salvezza, cioè per commentare il Vangelo, per evangelizzare. Tutti quindi possedete il volume della Bibbia con il testo dei Vangeli, quindi dedicatevi a fare questo esercizio utile per compiere un investimento di intelligenza, perché vedete, si tratta di attivare le azioni, dice scritto attivare, ma questo è il testo per la comunità cinese, le azioni del conoscere, del capire e dell'applicare, l'unità del sapere. Il tribunale ecclesiastico parigino sentenzia che invece che il compendio sul Vangelo secondo Giovanni di Ruggero Bacone è un'opera non ortodossa, perché sminuisce il carattere divino di Gesù Cristo. Non avevano capito niente, no. Quest'opera, così succede, quest'opera viene censurata, ma la sentenza arriva quando Ruggero Bacone è già sparito dalla circolazione. Sappiamo che si è volatilizzato, secondo la leggenda, il 12 ottobre 1292, e noi questo personaggio, nella sua natura di spirito, e qui c'è tutta un'ironia notevolissima, lo abbiamo sentito alleggiare più di una volta, perché ci ha accompagnato, continua ad accompagnarci sul piano letterario. Infatti la sua presenza viene evocata anche nel testo del romanzo breve intitolato Dopo, che fa parte di una raccolta di racconti pubblicata nel 1937 intitolata Fantasmi, di cui è autrice la scrittrice statunitense naturalizzata europea, non si definiva, Edith Wharton. Scrive sui fantasmi, ma per dire altro, i fantasmi sono una metafora di quel mondo dove lei è nata e cresciuta e che ha rigettato, che è quello degli affari, no? Che rende le persone così tristi, quelli che ci vivono dentro e intristiscono gli altri, perché fare affari vuol dire spesso sfruttare delle situazioni in modo improprio, quindi è evidente che Edith Wharton reagisce bene. Questo romanzo breve lo abbiamo quasi finito di leggere. Sappiamo che i protagonisti, vi ricordo che i protagonisti sono una coppia di americani, Mary e Ned Edward, i quali hanno comprato con la mediazione della loro amica Alida una grande suggestiva casa di campagna nella zona di Chester, dove è nato e dove secondo la leggenda è scomparso Lucero Baccone, e la scrittrice naturalmente si gioca sopra su questo avvenimento e su questa leggenda, e inizialmente sono divertiti dall'idea che la loro dimora possa essere abitata da una presenza, magari quella di Roger Bacon, che la riflisce in modo che e si fa sentire in modo misterioso, soprattutto da Mary, la quale si lascia suggestionare. È anche un'esperienza emozionante quella di lasciarsi suggestionare, ma questa strana sensazione si mescola in lei con l'inaspettata constatazione dell'ambiguità di suo marito Ned, il quale sta palesemente mentendo su un'operazione commerciale che per lui è stata il risultato di un affare assai redditizio. Permette a loro di vivere di rente, portato a termine a scapito però di un concorrente, un certo Elwill, che prima gli intenta una causa, poi la ritira, poi muore in circostanze drammatiche, suicidandosi, e questa situazione Mary la viene a conoscere attraverso una lettera anonima che contiene un articolo di giornale che parla di questo caso, un caso del quale lei era totalmente all'oscuro, un po' per suo disinteresse personale e un po' per l'omertà del marito. Un misterioso personaggio, già enigmaticamente comparso una volta, viene a trovare Ned e Ned se ne va con lui. Solo una sguattera è testimone di questo fatto. Ned esce, si allontana con lo sconosciuto signore, non rientra più a casa, si perdono le sue tracce. Sulla scrivania della biblioteca dove lavora, perché sta scrivendo un libro, come unico indizio rimane solo un messaggio che Ned ha iniziato a scrivere, poi impiegabilmente ha troncato bruscamente, indirizzato a un certo Roger, a un certo Ruggero, e di fronte a questo nome nella mente di Mary non può che formarsi un pensiero inverosimile che lei cerca subito di rimuovere, ma esiste una scolorina per sbianchettare i pensieri, per quanto inopportuni possano essere, e quindi andiamo avanti a leggere. Sono passate già 2 settimane e l'interesse dell'opinione pubblica per la scomparsa di Ned comincia a scemare. Sapete che in questo caso subito fa, no? Tutti, tutti i media ne parlano e poi dopo piano piano le cose si dimenticano. Dopo, all'improvviso le balenò come un ghigno che esca dal buio l'idea che più volte lei e Ned avevano definito l'Inghilterra così piccola, un luogo in cui è terribilmente difficile perdersi, un luogo in cui è terribilmente difficile perdersi. Già era stata proprio questa l'affermazione di suo marito, e adesso che il complesso meccanismo delle indagini ufficiali puntava i suoi riflettori da cosa a cosa, persino oltre gli stretti, adesso che il nome di Edward piccava sui muri di qualsiasi città e villaggio, adesso che il suo ritratto, e questo fatto la feriva, girava da un capo all'altro del paese a guisa dell'immagine di un criminale ricercato, ecco che adesso la piccola isola così compatta e popolosa, tanto oculatamente vigilata dalla polizia, sorvegliata e amministrata, si rivelava una sfinge a guardia di abissali misteri che appuntava negli occhi dell'angosciata moglie del ricercato. Ned era scomparso da 2 settimane senza lasciare una parola, una traccia dei suoi movimenti. Persino le solite furbianti notizie che fanno insorgere la speranza nei cuori torturati erano state scarse e fugaci. Nessuno, a parte la suocera, aveva visto il signor Edward uscire di casa, nessun altro aveva visto il signore che lo accompagnava. Tutte le indagini compiute nel circondario non erano servite a evocare il ricordo di una presenza estranea quel giorno ai Chester e dintorni. E nessuno aveva incontrato Edward da solo in compagnia in nessuno dei villaggi di signori, oppure sulla strada che correva tra le doline, oppure alla locale stazione ferroviaria. Il soleggiato meriggio inglese l'aveva inghiottito completamente, come se Edward fosse sprofondato nella notte cimmeria. Mary, mentre tutti gli incaricati dell'indagine lavoravano a pieno ritmo, aveva frugato e rifrugato tra le carte del marito alla ricerca di qualche traccia di precedenti complicazioni, pasticci, obblighi da lui contratti e a lei ignoti, qualcosa insomma che potesse proiettare un raggio di luce nel buio. Ma se qualcosa del genere era mai stato nell'esistenza antecedente di Edward, era svanita come il pezzo di carta su cui il visitatore aveva scritto il proprio nome. Non restava alcun filo d'Arianna, eccezion fatta, sempre che si trattasse davvero di un'eccezione, per la lettera che Ned, a quanto pareva, stava scrivendo quando gli era giunto il misterioso richiamo. E la lettera, letta e riletta da sua moglie e da questa consegnata alla polizia, conteneva ben poco che valesse ad alimentare congetture. Ho appena saputo della morte di Elvis e, pur ritenendo che non ci sia più pericolo di ulteriori seccature, ritengo che sarebbe più sicuro. Questo era tutto. Il pericolo di seccature si spiegava facilmente alla luce del ritaglio di giornale da cui Mary aveva preso del processo intentato a suo marito da uno degli ex soci della Blue Star. Un'unica informazione per lei inedita conteneva la lettera, ed era che Edward, quando l'aveva scritta, evidentemente era ancora preda della pressione circa i risultati del processo, benché avesse detto alla moglie che la denuncia era stata ritirata e benché la lettera stessa comprovasse che il denunciante era morto. Occorsero parecchi giorni di telegrammi su telegrammi per stabilire l'identità del Roger cui era indirizzato il frammentario messaggio, ma anche quando risultò che si trattava di un avvocato di Oxford, nient'altro, se non un pensiero inconfessabile, tanto improbabile quanto impossibile da rimuovere, se ne poté ricavare il merito alla causa promossa da Elwin. Roger pareva non avesse nulla a che fare con la faccenda, che fosse al corrente dei fatti soltanto in veste di conoscente, tutta più di intermediario, e si dichiarò incapace di stabilire per quale ragione il signor Edward avrebbe voluto chiedere la sua assistenza. Questa informazione di carattere negativo, unico frutto delle ricerche delle prime due settimane, non ebbe nessuna aggiunta durante le interminabili settimane che seguirono. Mary sapeva che le indagini continuavano, ma aveva la sensazione, per quanto vaga, che un po' alla volta l'impegno divenisse minore, e del resto il corso stesso del tempo sembrava rallentato. Era come se le giornate, prima in fuga davanti all'orrore provocato dall'immagine spettrale di quell'unico imperscrutabile giorno, riacquistassero stabilità a mano che la distanza da questo aumentava, già che alla fine ricominciarono a procedere col passo normale. E altrettanto accadeva alle fantasie umane all'opera attorno all'oscuro evento. Certo, questo continuò a occupare le giornate, ma settimana dopo settimana, ora dopo ora, il suo interesse si faceva meno esclusivo, prendeva sempre meno spazio, lentamente ma inevitabilmente veniva allontanato dal proscenio della coscienza opera dei nuovi problemi che di continuo sono spinti a galla dal ribollire dell'oscuro calderone delle umane esperienze. Persino la coscienza di Mary, un po' alla volta, era contagiata da quella diminuzione di velocità. Indubbiamente essa tuttora ondeggiava con le incessanti oscillazioni delle congetture, ma le oscillazioni stesse erano più lente, il loro ritmo più regolare. C'erano persino momenti di stanchezza in cui, come la vittima di un veleno, che lasci la mente lucida ma paralizzi il corpo. Mary sentiva l'orrore come qualcosa di familiare, ne accettava la perenne presenza come una delle condizioni stesse dell'esistenza. Tali momenti si dilatarono a ore e a giorni, finché Mary trapassò in uno stato di passiva acquiescenza. Seguiva la routine quotidiana con l'occhio privo di curiosità di un selvaggio sul quale le insignificanti attività della vita civile non producano la minima impressione. Ed era giunta a considerare se stessa parte della routine, un raggio della ruota che muoveva col movimento di questa. Si sentiva quasi simile agli arredi della stanza in cui si trovava in questo o in quel momento, oggetto insensibile da spolverare, spostare qua e là, insieme con seggiole e tavoli. E questa crescente apatia la inchiodava in cesta, nonostante le sollecitazioni degli amici e la solita raccomandazione dei medici di cambiare aria. I primi ritenevano che il suo rifiuto ad andarsene fosse promosso dalla persuasione che prima o poi il marito sarebbe ricomparso nel luogo stesso dove era svanito, e anzi una vera e propria leggenda fiorì intorno a questo supposto stato di attesa. In effetti però Mary non nutriva convinzioni del genere. Le profondità dell'angoscia di cui era preda non erano più illuminate da bagliori di speranza. Era certa che Ned non sarebbe mai più tornato, che fosse uscito per sempre dal suo orizzonte, come se la morte stessa lo avesse atteso quel giorno sulla soglia. Aveva persino accantonato una a una le varie teorie circa la sua sparizione, che erano state formulate dalla stampa, dalla polizia, dalla sua stessa disperata fantasia. Per pura spossatezza la sua mente volgeva, per così dire, le spalle a quelle alternative d'orrore, per risprofondare nella semplice constatazione che Ned se n'era andato. No, mai avrebbe saputo quello che gli era accaduto, nessuno l'avrebbe mai saputo, ma la casa lo sapeva, la biblioteca in cui Mary trascorreva le sue lunghe solitarie serate, perché era qui che l'ultima scena era stata recitata, qui che era venuto lo straniero, qui che aveva pronunciato la parola in obbedienza alla quale Ned si era alzato e l'aveva seguito. Il pavimento che Mary calcava ne aveva sorretto il passo, i libri sugli scaffali ne avevano visto il volto, e c'erano momenti in cui la profonda cognizione delle vecchie pareti ombrose sembrava lì lì per sbottare in un'udibile rivelazione del loro segreto, ma la rivelazione non si decideva a venire. Mary sapeva che mai sarebbe venuta. Questa di Chester non era una di quelle vecchie case loquaci che tradiscono i segreti loro affidati. La sua stessa leggenda, che rievocava il mito della sparizione di Roger Bacon, comprovava che era sempre stata una muta complice, l'incorruttibile custode dei misteri cui aveva avuto sentore. E Mary, faccia a faccia con il silenzio della casa, avvertiva la futilità di ogni tentativo inteso a romperlo con mezzi umani. Ma noi, con mezzi umani, che dobbiamo continuare il nostro itinerario per incontrare, come abbiamo preannunciato, il personaggio di Averoè. Un personaggio che, come Avicenna, abbiamo incontrato molte volte in questi anni in diversi contesti. Un personaggio convinto del fatto che ci si debba affidare soprattutto alle competenze umane e razionali per interpretare la realtà. Perché dobbiamo incontrare Averoè? Abu Ibn Rashd, medico, astronomo, filosofo aristotelico, matematico, giurista, la sua famiglia è una famiglia di giuristi. Sappiamo che anche le opere di Averoè, come quelle di Avicenna, hanno contribuito a creare i presupposti per la nascita del movimento dell'umanesimo. Ed è comprensibile quindi che questi due personaggi tornino necessariamente, loro usano volentieri questo avverbio, necessariamente, al centro della nostra attenzione. Avicenna lo abbiamo già incontrato, ora tocca ad Averoè. Alla fine del XII secolo il pensiero di Averoè viene considerato addirittura estraneo alla cultura islamica, e contro di lui si scatenano anche gli apparati cristiani dell'inquisizione cristiana, perché l'interesse per l'opera di Averroè da parte degli intellettuali della scolastica latina è grande, e la sua influenza viene considerata nefasta da chi vuole proteggere l'autorità, l'ortodossia. E ce ne occuperemo la prossima settimana dell'averroismo latino, che cresce a Parigi, quindi nel centro. Ebbene, di che cosa viene accusato Averroè? Qual è il suo pensiero teologico? Beh, il pensiero teologico di Averroè è un pensiero eminentemente laico, cioè che dà valore al pensiero laico di Aristotele. E quindi mette in discussione, no? Che ci sia una teologia divina. Sì, c'è una teologia divina, ma soprattutto è un'immagine di stampo devozionale. Questo mette in evidenza Averroè, no? Guardate sul punto 3 del repertorio, Averroè, quindi Abu ibn Rashd, ma il nome è molto più lungo, noi lo abbiamo abbreviato: medico, astronomo, filosofo aristotelico, matematico, giurista, come suo padre, suo nonno, e queste caratteristiche fanno pensare che abbia una vocazione per la sperimentazione. Ebbene, muore il 10 dicembre 1198 in Marocco, a Marrakesh. Il suo corpo viene trasportato nella sua città, Cordova, nella quale è nato il 14 marzo del 1126. Averroè era stato dichiarato eretico ed espulso da Cordova a causa del suo modo di interpretare la letteratura del Corano, considerato non ortodosso. Il feretro viene accolto con ostilità dalle autorità religiose islamiche, e durante le esequie viene acceso un falò in cui vengono bruciati i suoi libri, i libri che gli hanno assicurato un posto di rilievo nella storia del pensiero umano. E questi libri, come voi sapete, contengono in primo luogo il grande commento alle opere di Aristotele, in particolare alla Metafisica. Con il verso 144 del quarto canto dell'Inferno, Averroè, che è il gran commento feo, che fece il grande commento Dante Alighieri, lo immortala, Alighieri è averroista, lo immortala nel limbo insieme ai classici greci e latini, e lì, insieme ad Avicenna, secondo la visione poetico-sapienziale di Dante, Averroè, in virtù della sua opera, il commentatore di Aristotele, aspetta fiducioso di salire in paradiso, nonostante sia stato scomunicato anche dalle autorità religiose cristiane. Ma Dante naturalmente non ci sta a questo, giustamente. Le autorità religiose islamiche cristiane mettono sotto accusa la visione teologica di Averroè, orientata in termini aristotelici. Beh, lo mettono sotto accusa soprattutto perché Averroè smontava il potere, no? Che in mano aveva la casta devozionale, che voleva intorno a sé credenti ignoranti e che non riflettessero, per poter in qualche modo mantenere una supremazia, no? Di tipo ideologico sulle masse, e questo è un problema. Ora, Averroè sostiene che la creazione divina è un atto di necessità, quindi parafrasa Aristotele, che ritiene necessaria l'esistenza di un motore immobile, no? Che mette necessariamente in movimento tutta la realtà. Quindi Averroè mette in discussione l'esistenza di una divinità, no? Mette in primo piano la presenza di un motore che è pensiero, cioè che è qualcosa di logico più che di divino, no? E quindi è chiaro che lo stesso ragionamento che aveva fatto Aristotele e Platone anche, perché per Platone al vertice non c'è un Dio, c'è l'idea del bene a cui dobbiamo tendere, e per Aristotele c'è un motore immobile, quindi c'è la necessità, fare il bene necessario, dice Platone, perché se facciamo il male va tutto a catafascio, no? E il motore immobile è necessario, dice Aristotele, perché ci vuole qualche cosa che mette in funzione, quindi è la necessità con la N maiuscola che domina, ed è un concetto laico questo, no? Tutto c'è perché è successo per necessità, non perché c'è una volontà divina. È chiaro che Aristotele diceva noi possiamo arrivare lì con la ragione, Averroè dice noi possiamo arrivare lì con la ragione, gli scolastici, anche Tommaso dice noi possiamo arrivare, poi c'è la fede, poi c'è la fede, noi cerchiamo di, dobbiamo credere, ma non è che riusciamo a dimostrare, no? Che la divinità è qualche cosa di reale. La necessità sì, è qualche cosa di reale la necessità, ecco. Ecco perché Averroè fa paura, no? Ecco perché, nonostante lui sia un devoto, poi sia ligio alle regole, che poi sono regole di convivenza dell'Islam, sono regole di convivenza umana, sono valori umani, il Corano proclama valori, l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà, la misericordia, cinque valori fondamentali della letteratura del Corano che sono naturalmente da seguire, perché sono valori politici che come abbiamo detto. Ora, bisognerebbe che tutti lo sapessero, Averroè quindi sostiene che la creazione divina è un atto di necessità, e questa affermazione, sebbene abbia un precedente nel pensiero di Avicenna, anche Avicenna pensa questo, che Avicenna poi è un musulmano ancora più devoto, vissuto circa un secolo e mezzo prima in Persia, dove però non c'è un clima inquisitorio, no? Viene considerata blasfema questa idea dai tribunali andalusi che vigilano sulle verità di fede, perché la dottrina ufficiale sancisce che la divinità, che si chiami Allah in arabo, che si chiami Yahweh in ebraico, ha creato di sua volontà e non in quanto soggetta alla necessità. Ma Averroè non desiste dal ragionare secondo la dialettica aristotelica su tutte le questioni riguardanti la dottrina, e le sue affermazioni assolutamente corrette sul piano della logica vengono tutte condannate. Se la dottrina ufficiale, sostiene Averroè, afferma che il mondo non può stare di per sé, ma dipende da Dio, ciò significa, secondo ragione, che Dio è necessità rispetto al mondo. Un mondo che viene generato, o meglio, viene emanato esattamente come fa l'uno di Plotino, puntualizza Averroè. E questa emanazione non può essere voluta da Dio, ma risulta essere l'espressione necessaria della sua perfezione. No, lui vuole dimostrare, vuole costruire una teologia fondata sulla necessità. Cioè l'onnipotenza, dice Averroè, non contempla l'esercizio della volontà, ma è una qualità destinata ad esprimersi necessariamente. Uno che è onnipotente non pensa soltanto, no, l'onnipotenza non è una decisione, tutto si attua con l'onnipotenza, quindi non c'è bisogno di atti di volontà. Lo giustifica anche destino l'onnipotenza al cadavere, che è il titolo di questo film, è destino, come secondo la sura 97 del Corano, no? La 97esima, ed è per questo motivo che il mondo, sostiene Averroè, tende a Dio necessariamente, e l'essere umano con l'intelletto, l'inizio della metafisica di Aristotele, tende a sapere necessariamente l'essere umano. Chi dice lui dice tende a Dio, perché evidentemente vuol dare una risposta teologica anche, no? In senso laico. L'essere umano con l'intelletto tende a conoscere i valori universali piuttosto che i precetti particolari di una determinata religione. Ed è solo riconoscendo i valori universali ecumenici contenuti nella Sacra Scrittura che la persona può scegliere di coltivare la propria fede. Secondo la 97esima, la Sura del Destino, afferma Averroè. La prevalenza del concetto di necessità fa pensare che il mondo esiste da quando c'è Dio, ab eterno, dall'eternità. Il mondo, afferma Averroè, è eterno come Dio e quindi non esiste un prima e un dopo. E di conseguenza bisogna ribadire ancora una volta, afferma Averroè, che non ci sono i presupposti che giustificano un atto di volontà da parte di Dio. E poi, sostiene Averroè, il mondo è buono non perché Dio lo abbia voluto tale, ma perché è espressione della perfezione divina. Il concetto della bontà è insito in quello della perfezione, e anche questa riflessione dimostra che nella emanazione creatrice non c'è una finalità, ma c'è la necessità con N maiuscola. E anche tutto ciò che accade nel mondo, afferma Averroè, è necessario, e la stessa attività umana deve sottostare ad un ordine necessario. E a questo punto Averroè si domanda, come già avevano fatto Aristotele, Plotino, Avicenna, se l'essere umano sia libero visto che il destino è già segnato. Questo è un tema su cui dobbiamo riflettere, dice Averroè. Poi la scure della condanna si abbatte su Averroè quando, in linea con il pensiero di Aristotele, afferma che l'intelletto individuale si identifica con l'anima, e quindi, afferma Averroè, quando la persona muore vengono meno le sue attività sensoriali e intellettuali. Di conseguenza, afferma, l'anima è mortale. Poi, per quanto riguarda il problema dei rapporti tra la fede e la ragione, Averroè afferma che la verità è sostanzialmente una sola, ma formalmente ci troviamo di fronte ad una doppia verità, perché il filosofo ricerca con la dimostrazione razionale, mentre il credente l'accetta per fede. E siccome non tutti possono elevarsi alla filosofia, succede che i fedeli non filosofi devono accontentarsi, e questo lo dice come accusa nei confronti di chi vuole mantenere l'ignoranza, la maggior parte della popolazione, è stata tutta una polemica su questo, devono accontentarsi della dottrina e delle pratiche di devozione espresse in forma mistica o sentimentale. E questa è la condizione gradita, afferma ironicamente Averroè, alle autorità religiose, che preferiscono un fedele ingenuo piuttosto che una persona raziocinante. E questo è un tema di grande attualità. Tutte le proposizioni di Avicenna che abbiamo citato vengono condannate dalle autorità preposte alla salvaguardia dell'ortodossia. Averroè fonda il pensiero laico. Dio è l'espressione della necessità che governa la realtà. La religione è un guinzaglio per gli ignoranti, scrive Averroè, la religione. Ecco, la fede invece è una dinamica, no, che ci invita a conoscere, no, che ci invita a studiare, che ci invita a riflettere. È chiaro che si attira le ire di tutti, ma come lui dichiara, il pensiero ha le ali e nessuno è in grado di fermare il suo volo. Difatti l'eredità intellettuale lasciata da Averroè non è andata perduta, ma è servita ad innescare un processo che ha portato alla nascita del movimento dell'umanesimo, che ha uno spirito laico. L'umanesimo propriamente detto, come vedremo, ha uno spirito laico, gli umanisti non sono più dei monaci, magari prendono gli ordini minori perché così hanno un piccolo stipendio, fanno dei servizi per la Chiesa, ne incontreremo uno, si chiama Francesco Petrarca, il quale, essendo molto intelligente, la Chiesa lo prende tra i suoi perché fa l'ambasciatore, è uno di quelli a cui al Papa, lui faceva internet, era lui medesimo la rete, andava dal Papa, il Papa gli diceva: sai, devo parlare con il re di Francia, vai a dire quello che penso. Lui partiva, andava alla relazione, il Papa dice questo, tu cosa pensi? Glielo vado a ridire, perché conosceva le lingue, perché viaggiava, perché era colto, poi naturalmente faceva anche la sua politica strada facendo. Aveva due famiglie, una dal qua e una in Provenza, con due mogli e due figli, però aveva gli ordini minori perché così poteva entrare, poteva sostare in tutti i monasteri a fare colazione, a trovare un alloggio. Ecco, quello è l'umanista, ed era uno che partiva a piedi, andava a Praga perché sapeva che in un libro che stava nella biblioteca di Praga c'era un capitolo nel quale c'erano alcune parole chiave che a lui interessavano. Quindi si partiva, andava là, lo chiosava, ci sono ancora le sue chiose, le imparava a memoria e poi tornava a casa e scriveva. Tornava a casa. Tornava
a una delle due.
L'umanista, no? Questo è uno spirito laico. Vedete, laico vuol dire con una mentalità aperta, no? Attenzione, aperta, no, a tutto quello che succede in questo momento intorno a lui sul piano culturale e sul piano sociale. Il Averroè è uno dei precursori dell'umanesimo, soprattutto quando dichiara: più che in senso religioso e legalistico, bisogna imparare a leggere il testo del Corano secondo l'autorità dei valori umanistici che proclama come salvifici: l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà e la misericordia. No? E questo l'abbiamo studiato a suo tempo in due percorsi che abbiamo fatto sulla letteratura del Corano. Quindi ci si salva, sostiene Averroè, se si praticano questi valori universali, piuttosto che attraverso i rituali religiosi spesso ammantati di superstizione. Cioè, la controparte inquisitoria decreta che il cammino per risalire a Dio non può che essere una procedura di carattere religioso, ritualistico e cerimoniale, guidata da ministri appartenenti a una gerarchia ufficialmente riconosciuta e depositaria delle verità di fede. Quindi condanna tutte le affermazioni teologiche di Averroè ispirate all'idea troppo laica di necessità. Ebbene, quale scelta poco gradita avete dovuto fare perché è ritenuta necessaria? A volte sono delle scelte necessarie che dobbiamo fare anche se non ci sono gradite. Scrivete quattro righe in proposito, perché la necessità è qualcosa di reale, no? Tuttavia l'averoismo non solo non si esaurisce, ma si diffonde, e il suo sviluppo avviene in terra mitteleuropea, cioè nell'ambito della scolastica latino-cristiana. Che pensiero alle ali, dice Averroè, nessuno può fermare il suo volo, e a Parigi nasce, si sviluppa un movimento, non si tratta di una vera e propria corrente, che prende il nome di Averroismo latino, presso la Facoltà delle Arti nel Vico degli Strani, dove andremo la prossima settimana. Ora siamo ancora davanti al paesaggio della scolastica naturalistico-sperimentale, formato, come sappiamo, da due vasti spazi attigui che mettono in comunicazione Oriente e Occidente. E dobbiamo, a proposito di interdipendenza tra cultura occidentale e cultura orientale, incontrare un personaggio emblematico che durante il drammatico funerale di Averroè di cui è amico di famiglia, rimane molto colpito. Questo personaggio si chiama Ibn Arabi, il filosofo mistico arabo-islamico per eccellenza, che è in disaccordo con il legalismo delle autorità religiose islamiche, ma è anche critico nei confronti del razionalismo di Averroè. Chi è Ibn Arabi e quali sono le linee fondamentali del suo pensiero? Guardate sul punto 4 del repertorio. Ibn Arabi è nato a Murcia nel 1165 in una famiglia di giureconsulti, anche lui è quello che gli Averroè e gli Arabi si capiscono bene, come quelli di Averroè. Attenzione, guardate, con la guida della Spagna, navigando in rete, fate una visita a Murcia, cioè andate a scoprire perché è chiamata la città della sardina. Guardate, può sembrare secondario, ma la sardina è invece come la ringa, un prodotto che è servito a mantenersi vivi. Buon viaggio e buon appetito. Voi come la fate? Come la preferite la sardina? La sardina scritta ha una sua caratteristica bontà, anche la sardina scritta, quindi il Ibn Arabi si sposta giovanissimo con i suoi a Siviglia, che è diventata dal 1147 la capitale della dinastia degli Almohadi e governata da questi saggi amministratori, si trasforma in un importante centro di vita spirituale ed intellettuale. E quindi con la guida della Spagna, navigando in rete, sarete stati a Siviglia, immagino, magari a Murcia meno, perché però è una città interessante, importante anche Murcia, Siviglia è talmente famosa. Fate un'escursione mirata a Siviglia per visitare alcuni importanti monumenti edificati durante il periodo della gestione degli Almohadi, cioè la Giralda, la Torre dell'Oro, l'Alcazar, le mura della Macarena, che non è un tormentone estivo o una danza, ma è qualche cosa di più. Andate a documentarvi su questo. Buon viaggio. E guardate, anche in questo caso buon appetito, perché c'è la paella siviliana, che è un piatto che è diverso da quella valenziana, è un piatto preparato nella tipica padella arabo-andalusa, dalla quale prende il nome, a base di riso, di zafferano, di frutti di mare, di carne di pollo, che si ispira al metodo di cottura del riso detto del pilaf e alla ricetta del birjani indo-pakistano. Guardate, questo metodo e questa ricetta sono stati importati dagli arabi nella penisola iberica, quindi avete un ricordo legato alla paella, scrivetelo. Ibn Arabi ha davanti a sé, se puoi tenere via la coppola che alza la produzione di paesi, allora io chiedo un risarcimento. Ibn Arabi ha davanti a sé un brillante avvenire di studioso e di alto funzionario, ma comincia ad avere delle visioni, che lui sente una forte attrazione per la mistica e a 20 anni decide di cambiare vita, cioè dona tutto ai poveri, fa le stesse cose che farà un altro qualche anno dopo nella nostra verde Umbria, se non il necessario per vivere, e comincia a seguire la via della perfezione frequentando la scuola coranica di arti meditative e contemplative di Siviglia. Ibn Arabi va spesso a Cordova e intrattiene un intenso rapporto intellettuale con Averroè. Lui è un ragazzo, Averroè ha già 70 anni ed è affascinato dall'intelligenza di questo ragazzo, ma il razionalismo aristotelico della scuola di Cordova non lo coinvolge e rifiuta anche la predicazione formale delle autorità religiose dedite a custodire l'ortodossia della dottrina e a controllare che i fedeli compiano correttamente le pratiche devozionali. Basta. Così, Come capiterà 20 anni dopo a un certo Francesco d'Assisi, vedete, la scelta di Ibn Arabi provoca sia in Andalusia che in Africa del Nord aspre reazioni da parte dell'ambiente religioso dominato dal legalismo e dal ritualismo. Nel 1202, 4 anni dopo la morte di Averroè, Ibn Arabi decide di emigrare verso Oriente. Vedete, il paesaggio intellettuale nel quale vive non ha confini, ecco i due paesaggi intellettuali attivi, no? E si reca dapprima in Terra Santa, poi in Egitto, poi nella penisola arabica, dando inizio ad una peregrinazione che ha termine solo quando nel 1224 fissa la sua dimora a Damasco, dove muore nel 1241. Ibn Arabi è diventato un'autorità in campo mistico per le sue scelte, il suo stile di vita e per la risonanza che hanno avuto le sue opere, in particolare il libro delle Teofanie divine e il libro delle Gemme della Sapienza, due libri molto importanti, e tutta una serie di trattati che lui ha scritto, come questo intitolato Il libro dell'estinzione nella contemplazione. Se proprio ci vogliamo eliminare, più che farci saltare in aria, dobbiamo invece contemplare. Ecco, se impariamo a contemplare, ecco che sì, che ci avviciniamo al paradiso. Questo è un trattatello molto importante per l'attualità che ha. Il libro delle Teofanie divine, delle manifestazioni di Dio, è un'opera scritta in forma di dialogo platonico, dove gli interlocutori sono i grandi pensatori che hanno contribuito a far nascere, a far sviluppare la cultura dell'Oriente. Ibn Arabi inserisce nel pensiero islamico concetti del neoplatonismo, dell'ebraismo, del cristianesimo, dello zoroastrismo, del buddismo, dell'induismo, e dimostra che l'unità del sapere è una metodologia possibile e opportuna da realizzare, perché può garantire l'autonomia, il rispetto e la pace. Cioè, il tema centrale del libro delle Teofanie divine consiste nell'idea dell'unità dell'essere, Vatat El Buyut. Cioè, se Dio è unico e ha creato tutto, ogni affermazione rivolta al bene viene da Dio, chiunque l'abbia fatto, che sia buddista, che sia induista, che sia zoroastro, che sia laico. E quindi è chiaro che siamo tutti affratellati, no? Che non ci sono nemici, no? Perché è evidente che e l'essere, afferma Ibn Arabi, corrisponde al Dio della rivelazione, e il sistema che si articola intorno a questa idea è stato chiamato monismo mistico, cioè tutto rientra nell'essere. E ci fa venire in mente Parmenide, no? Il quale l'unica cosa che dice è l'essere è quello che non è essere, è un non essere, e quindi sta. Monismo mistico, che è un itinerario contemplativo per far riconciliare ogni elemento di molteplicità con l'unità assoluta di Dio, no? Tutto rientra nell'essere. Se il Dio della rivelazione, Allah, è l'essere, il Corano, afferma Ibn Arabi, è il Logos. Vedete, questo è un pensiero neoplatonico. E il prologo del Vangelo di Giovanni. È il pensiero dell'essere che esprime una parola dalla quale si apprende che l'esistenza è una potenzialità necessaria per imparare ad eliminare quanto c'è nella vita di contingente e di relativo. Ora, con l'esercizio della contemplazione, afferma Ibn Arabi, l'essere umano può intercettare spazi di assoluto ed elementi di necessità che corrispondono a ritagli dell'eterno, così li chiama, cioè a frammenti dell'essere, e l'entrare in contatto con queste teofanie, con queste manifestazioni di Dio, permette alla persona di edificare una stazione della quiete, così la chiama il Sarabi, no? Siamo inquieti, stiamo male, abbiamo esaurimento nervoso, e noi dobbiamo imparare a contemplare, entrare, costruire una stazione della quiete, ritagliarci spazi di eternità già in questa vita, di paradiso già in questa vita, un luogo privilegiato dell'interiorità, questa stazione della quiete, dove si può gustare uno stato di ben trattino essere spirituale che porta la vita terrestre ad assumere caratteristiche simili a quelle della vita celeste. Dobbiamo costruire, quindi, come dice l'Apocalisse, la Gerusalemme celeste. Qui l'Apocalisse è più materialista, perché viene da una cultura, no? Che ha l'ebraismo alle spalle. Qui siamo proprio in una spiritualità invece assoluta. Cioè, il secondo scritto importante di Ibn Arabi si intitola Il libro delle gemme della sapienza ed è un'opera in cui raccoglie l'insegnamento dei profeti biblici citati nel testo del Corano per rafforzare l'idea del monismo mistico e della spiritualità che ci ricongiunge all'essere. Cioè, in quest'opera l'autore ribadisce che c'è una religione universale valida per tutti, quindi riprende da Averroè, cioè una religione planetaria che invita ogni persona a perseguire l'obiettivo della realizzazione dell'amore, della clemenza e della misericordia di Dio, perché non è la legge il fine della religione, ma bensì la costruzione di una società solidale. Questo è il fine della religione. Questo concetto ha un sorprendente respiro ecumenico, vedete, che supera tutti gli elementi culturali del momento e dà uno spessore filosofico alla tradizione dei sufi. Beh, e difatti Ibn Arabi è il grande profeta del sufismo, cioè il misticismo esoterico musulmano. In arabo suf è il pelo di cammello col quale è tessuto il mantello bianco dei sufi e crea grandi entusiasmi in chi vuole un mondo aperto alla comunicazione tra i popoli, ma suscita anche reazioni violente da parte dei poteri sufiti che perseguitano il sufismo come un'eresia. Guardate, a Damasco Ibn Arabi incontra, e anche noi incontriamo, un altro grande personaggio e istruisce Jalal al-Din Rumi, 1207-1273. Rumi è il più importante poeta mistico della letteratura persiana, che fonda la confraternita dei dervisci ottanti. L'avete presente? Quelli che cita sempre Battiato nei testi delle sue canzoni, ma bisogna spiegare un po' meglio per capire anche lì. Cioè, in persiano e arabo il termine dervish significa monaco mendicante, i fraticelli mendicanti, che accoglie senza fare distinzioni asceti, basta essere asceti, poi non importa se si è ebraici, cristiani, buddisti, induisti, oltre che islamici. Cioè, l'ascetismo è valido per tutti, anche per i laici, anche per i non credenti, c'è un ascetismo laico. E il ballo rotante, vi sarete chiesti, ma come mai questi qui, vedete, ogni tanto per ora siamo più che altro rimasti al folklore, ma non è soltanto folcloristica, c'è un'idea dietro. Attenzione, il ballo rotante, Babli, è l'esercizio, scrive Rubi, di colui che cerca il passaggio che porta da questo mondo materiale in un paradisiaco mondo celestiale. Ecco perché si gira intorno, per riuscire ad entrare in un mondo dove c'è la salvezza. L'opera più famosa di Rumi si intitola Mavlana, che si può tradurre con il termine canzoniere, e l'incipit di quest'opera è una lirica che sintetizza il monismo mistico di Ibn Arabi. Sentite che cosa scrive Rumi. L'uomo potente viaggia superbo sulle vie del mondo con gran seguito. La persona umile viaggia da se stessa in se stessa, cercando il passaggio che porta da questo mondo materiale ad un paradisiaco mondo celestiale. Prediligi sempre l'umiltà alla potenza. E quindi la stazione dell'ambiente, no? Tante volte aspiriamo tutti noi a una stazione, lo diciamo in modi, c'è un posto tranquillo, una situazione rilassante o una condizione gratificante che potete identificare con la vostra stazione dell'ambiente, nella quale potete gustare un po' di ben trattino essere, perché una cosa è il benessere, altra cosa è il ben essere. Scrivete quattro righe in proposito, anche il momento della scrittura può essere definito come una stazione della quiete in certi momenti, in certe situazioni. Citeremo ancora Ibn Arabi a metà febbraio, quando incontreremo un personaggio che traduce in latino le sue opere, anche per forgiare il suo pensiero orientato a fondare un ecumenismo universale. Ma ora la nostra attenzione è indirizzata verso la nostra Mary, ormai sentiamo anche noi che è stata affidata a noi anche Mary, che è rimasta sola, certamente, che è ben lontana dall'aver raggiunto una stazione della quiete. Da quando ovviamente è sparito senza lasciare traccia. E ora, quindi, leggiamo le ultime pagine di questo romanzo, intitolato dopo, della Uomo, che termina in un alone di inquietante mistero. In modo che noi pensiamo ad una metafora, perché è questo che scrive la Uomo. La Uomo scrive questo romanzo per mettere in evidenza un elemento metaforico che riguarda tutti noi a proposito di dopo. Quante volte ce ne siamo accorti dopo? Diciamo, se me ne accorgevo prima, invece, ecco, questa è il retello. Tra le righe c'è un pensiero di questo tipo. Non dico che non fosse corretto, ma non posso neppure dire che lo fosse. Si trattava di affari, ecco tutto. A quelle parole Mary legò di scatto il capo e fissò chi le aveva pronunciate. Quando mezz'ora prima le era stato recapitato un biglietto in cui stava scritto il nome Roger, aveva avuto l'immediata certezza che il nome in questione fosse stato nella sua coscienza parte integrante di essa da quando l'aveva letto sulla lettera lasciata a mezzo da Nether. Aveva trovato ad attenderla in biblioteca un omino pallido e calvo con gli occhiali cerchiati d'oro e si era sentita tremare all'idea che fosse questa la persona a cui l'ultimo pensiero noto di suo marito era stato rivolto. Il signor Roger, con tono educato ma senza preamboli, coi modi cioè di un uomo il quale sa che il tempo è prezioso, aveva esposto la ragione della sua visita. Giunto in Inghilterra per affari e trovandosi nei dintorni di Chester, non se l'era sentita di lasciare l'isola senza presentare i suoi omaggi alla signora Mary e senza chiederle se del caso che cosa intendeva fare per i familiari di Bob Elwin. Quelle parole fecero scattare la molla di un oscuro timore nel cuore di Mary, che dopo tutto il visitatore sapesse che cosa Ned aveva voluto significare con la frase lasciata a mezzo, chiese chiarimenti e notò immediatamente che il signor Roger sembrava sorpreso della sua ignoranza in merito. Era proprio possibile che ne sapesse così poco? Non ne so niente e vorrei che lei me lo spiegasse, balbettò Mary. E allora il visitatore le riferì l'episodio, il quale anche a occhi inesperti, da non iniziata, come quelli di Mary, gettava una fosca luce su tutta la confusa faccenda della Blue Star. I quattrini che Ned aveva racimolato in quella brillante speculazione li aveva fatti, per così dire, a gomitate, rubando l'iniziativa a qualcuno meno pronto a cogliere l'occasione, e vittima della sua abilità era stato il giovane Robert Elwin, che lo aveva messo al corrente del progetto. Alla prima esclamazione di sorpresa di Mary, Roger le aveva scoccato un'occhiata fredda e imparziale attraverso le lenti degli occhiali. Bob Elwin, spiegò, non era stato abbastanza su chi vive, questo è tutto. Se lo fosse stato, avrebbe potuto prendere la palla al balzo e giocare al signor Edward lo stesso tiro. Sono di quelle cose che accadono ogni giorno nel mondo degli affari e, se non mi sbaglio, si tratta di quella che gli scienziati chiamano sopravvivenza del più adatto. È di grande attualità questo racconto. Chiaro? Chiese il signor Roger, evidentemente compiaciuto della metafora. Ma allora, si decise a chiedere Mary, allora lei accusa mio marito di un'azione disonesta? Oh no, disse il signor Roger, niente affatto. Non oserei dire che non fosse una cosa corretta. Lasciò vagare lo sguardo sulle file di libri, quasi che uno di essi potesse fornirgli la definizione che cercava. Non dico che non fosse corretta, ma non posso neppure dire che lo fosse. Si trattava di affari, ecco tutto. E non poteva darsi definizione più precisa. Mary se ne stava seduta a fissarlo terrorizzata. Signor Rogers le faceva l'effetto dell'indifferente ambasciatore di un potere maligno. Ma a quanto sembra gli avvocati del signor Elwin non la pensavano come lei, fece osservare, e suppongo che la denuncia sia stata ritirata su loro consiglio. Oh certo, gli avvocati sapevano che dal punto di vista formale non aveva nessuna base, e fu quando gli hanno consigliato di rinunciare al processo che Bob Elwin si è lasciato andare alla disperazione. Sa, gran parte del denaro che aveva perduto nell'affare della Blue Star l'aveva preso in prestito, e adesso si trovava in assai cattive acque. È per questo che si è sparato quando gli hanno detto che non aveva nessuna probabilità di farcela. L'orrore investiva Mary con grandi assordanti ondate. Si è sparato, si è ucciso per questo. Bene, non è che proprio si sia ucciso, ha tirato avanti 2 mesi prima di morire. Un'affermazione che Roger aveva pronunciato con la stessa noncuranza di un grammofono che faccia girare il disco. Vuol dire che ha cercato di suicidarsi e non c'è riuscito, che ha tentato un'altra volta. Oh, non aveva bisogno di ripensarci, pronunciò Roger gelido. Rimasero l'uno di fronte all'altro in silenzio. Ma se lei sapeva tutto questo, disse finalmente Mary, la sua voce era poco più di un sussurro, come si spiega che quando le ho scritto al momento della scomparsa di mio marito, lei mi ha risposto che non comprendeva il tenore della sua lettera? Rogers accolse la domanda senza alcuna apparenza di imbarazzo. Beh, non la capivo a rigor di termini, e non era certo il momento di parlarne, anche se l'avessi capita. L'affare Elwin era stato sistemato con il ritiro della denuncia. Niente di ciò che avrei potuto dirle l'avrebbe aiutata a ritrovare suo marito. Mary continuava a scrutarlo. E allora, perché me lo dice adesso? Neppure questa volta Roger mostrò esitazioni. Beh, tanto per cominciare, perché pensavo che lei ne sapesse di più quanto in realtà ne sa. Delle circostanze della morte di Elwin, voglio dire. E poi, attualmente se ne riparla, la faccenda è stata rispolverata, voglio dire, e ho pensato che se non lo sapeva prima, adesso l'avrebbe comunque saputo. Mary restò silenziosa e Roger riprese. Vede, soltanto questi ultimi anni si è saputo che gli affari di Elwin andavano malissimo. Sua moglie è una donna orgogliosa, ha tirato avanti finché ha potuto, rimboccandosi le maniche, sobbarcandosi a lavori di cucito a casa, finché non è stata troppo male, un disturbo di cuore, se non mi sbaglio. Aveva la madre, i figli, cui pensare, un peso che ha finito per farla crollare, e così ha dovuto rassegnarsi a chiedere aiuto. Questo ha richiamato l'attenzione sul caso. I giornali hanno ripreso la notizia, è stata aperta una sottoscrizione. Tutti laggiù amavano Bob Elwin. e sulla lista dei sottoscrittori ci sono i nomi dei personaggi più in vista della città, per cui la gente ha cominciato a chiedersi come e perché. Roger si interruppe, si frugò in una tasca interna. Ecco qui, riprese, un resoconto dell'intera faccenda apparso sulla Sentinel, in chiave un tantino sensazionalistica, come ovvio. Sarebbe meglio che lei ci desse un'occhiata. Forse un giornale a Mary, se lo spiegò lentamente, lamentandosi nel farlo la sera in cui, in quella stessa stanza, l'esame di un ritaglio della Sentinel aveva per la prima volta scosso le fondamenta della sua sicurezza. Evitando di soffermarsi sul titolo a effetto, la vedova della vittima obbligata a chiedere aiuto, scorse rapidamente la colonna, giunse ai due ritratti che gli erano inseriti. Il primo era quello di suo marito, ricavato da una fotografia scattata l'anno in cui si erano trasferiti in Inghilterra, quella che a lei piaceva di più, la stessa che stava sullo scrittoio di sopra, nella camera da letto. E come i suoi incontrarono gli occhi dell'immagine, sentì che le sarebbe stato impossibile leggere quel che di Ned si diceva, e chiuse le palpebre come per un dolore intenso. Ho pensato che anche lei poteva magari contribuire alla sottoscrizione, udì dire a Roger. Con uno sforzo riaprì gli occhi e il suo sguardo si posò sull'altro ritratto. Un uomo dall'aspetto giovanile, piuttosto magro, i tratti in parte nascosti dall'ombra proiettata dalla tesa del cappello. Dove aveva visto quel volto prima? Lo fissò, smarrita, col cuore che le martellava le orecchie, poi lanciò un grido. È lui! È l'uomo che è venuto a cercare mio marito! È lui! Lo riconoscerei ovunque! Insistette con voce che alle sue stesse orecchie era risuonata come un grido. La risposta di Roger sembrò venire da lontanissimo, di là di infiniti meandri avvolti nella nebbia. Signora Mary, lei non si sente bene? Vuole che chiami qualcuno, che vada a prendere un bicchiere d'acqua? No, no, no. E Mary si protese verso di lui freneticamente, affigliando il giornale. Le dico che è lui, lo conosco, mi ha rivolto la parola in giardino. Roger le prese di mano il giornale, infilandosi gli occhiali per guardare il ritratto. Ma non può essere, signora Mary, quest'uomo è Robert Elwin. Robert Elwin. Lo sguardo vacuo di Mary sembrò perdersi nello spazio, sicché è stato Robert Elwin che è venuto a cercarlo. A cercare il signor Edward, il giorno in cui se n'è andato di casa. Roger aveva parlato sottovoce con tono inversamente proporzionale al suo, si chinò ancora su di lei posandole una mano fraterna sul braccio come a persuaderla a rimanere tranquilla al suo posto. Ma andiamo, Ellie era morto, non se ne ricorda. Mary continuava a fissare l'immagine, sorda a quello che Roger le diceva. Non si ricorda della lettera indirizzata a me e che suo marito ha lasciato incompiuta? La lettera che ha trovato sulla sua scrivania quel giorno era stata scritta immediatamente dopo che Ned aveva avuto la notizia della morte di Elwin. Mary avvertì uno strano tremito nella voce così pacata di Roger. Non può non ricordarsene, insistette questi. Certo che se ne ricordava, ed era questo l'aspetto più orribile. Elwin era morto il giorno prima che suo marito scomparisse, e quella era la fotografia di Elwin, il ritratto dell'uomo che gli aveva rivolto la parola in giardino. Mary levò il capo, volse lentamente lo sguardo per la biblioteca. Questa sì che avrebbe potuto testimoniare che era proprio l'immagine dell'uomo che quel giorno era venuta a chiamare Ned, distogliendolo dalla lettera rimasta incompiuta. Attraverso le nebbie che fluttuavano nel cervello, Mary ebbe l'impressione di udire la debole eco di parole semi dimenticate, le parole pronunciate da Alida prima che Mary e Ned vedessero la casa di Chester, prima che pensassero di potervi un giorno abitare. Questo è l'uomo con cui ho parlato, ripeté, tornò ad appuntare lo sguardo su Roger, intento a celare il proprio imbarazzo dietro a quella che probabilmente pensava essere un'espressione di pietosa indulgenza, ma le labbra gli si erano sbiancate. «Mi crede pazza?» «Ma io non sono pazza», disse Mary, e all'improvviso le balenò l'idea. Ecco come fare per giustificare la sua singolare affermazione. Rimase immobile, controllando il tremito delle proprie labbra finché non sentì di potersi fidare della propria voce. Allora disse, fissando Roger, «Può rispondere a una mia domanda? Quando è stato che Robert Elvis ha tentato il suicidio? La data precisa, la prego, cerchi di ricordare». Vide che nell'uomo la paura che lei gli incuteva aumentava. «Ho le mie buone ragioni», insisteva. Capisco, solo che non riesco a ricordare. Un paio di mesi prima, direi. La data», ripeté lei. Roger prese il giornale. «Possiamo vederlo qui», disse, sempre con tono condiscendente. Scorse la pagina. «Ecco qua. Nell'ottobre scorso, il...» Mary gli tolse la parola. «Il 20, vero?» Con un'occhiata inquisitiva l'uomo verificò. «Già, proprio il 20», constatò. «Ma allora lei sapeva?» «Lo so adesso». Il suo sguardo era tornato a perdersi nel vuoto. «Domenica 20 ottobre, è quello il giorno in cui è venuto per la prima volta». La voce di Roger fu appena udibile. «Venuto qui la prima volta?» «Sì». «Sicché lei l'ha visto due volte?» «Due volte, sì», pronunciò Mary in un soffio. «È venuto la prima volta il 20 ottobre. Ricordo la data perché fu il giorno in cui andammo a Meldon, dove non eravamo mai stati». E Mary sentì urgerle dentro una risatina al pensiero che, se non fosse stato per quel particolare, magari se ne sarebbe dimenticata. Roger continuava a scrutarla come se tentasse di intercettarne lo sguardo. «Lo abbiamo visto dal tetto», continuò Mary. «È venuto lungo il viale, diretto alla casa. Era vestito proprio come in questa fotografia. Mio marito l'ha visto per primo. Ha avuto un sussulto ed è corso da basso, precedendomi. Ma giù non c'era nessuno. Lui era svanito». «Elvis era svanito?» tartagliò Roger. «Sì. Erano stati i loro due sussurri che erano parsi cercarsi a vicenda nel buio. Soltanto adesso mi rendo conto di quello che è accaduto. Prima non ci sarei riuscita. Lui ha tentato di venire già allora, ma non era ancora abbastanza morto. Non poteva raggiungerci. Doveva aspettare altri due mesi, aspettare di morire, e poi è tornato. E Ned se n'è andato con lui». Annuì verso Roger con l'espressione di trionfo di un bambino che sia riuscito a risolvere un difficile gioco di pazienza. Poi all'improvviso si portò le mani alle tempie, premendovele con gesto disperato. «Oh, buon Dio!» gridò. «Sono stata io a mandarlo da Ned, io che gli ho detto dove andare, sono stata io a mandarlo in quella stanza». Ebbe l'impressione che le muraglie di libri le precipitassero addosso come rovine crollanti su se stesso, e udì Roger lontanissimo che di tra le rovine la chiamava tentando di avvicinarsi a lei. Ma Mary era insensibile al suo tocco, non sapeva quel che stava dicendo, e nel tumulto riusciva a udire chiara un'unica nota, la voce di Alina, che diceva qualcosa sul prato davanti a casa sua. «Ma certo che a Chester c'è un fantasma, ma non lo riconoscerete mai. Lo si sa soltanto dopo, perché così vuole la leggenda», pronunciava la voce. «Soltanto dopo, soltanto molto tempo dopo». E così abbiamo letto anche questo romanzo breve, il terzo romanzo breve del Giada. Questo racconto è un'allegoria per descrivere una condizione tipica dell'esistenza umana, di come ci si accorga sempre dopo di certe cose, che nel corso di una relazione, dentro ad una determinata situazione, non abbiamo potuto o voluto vedere perché non eravamo in grado di inquadrarle nella loro realistica dimensione. Anche a Veroè, dopo deve essersene accorto dopo di avere così tanti nemici che consideravano il suo pensiero addirittura estraneo alla cultura islamica ed eretico per quella cristiana. Ma l'averoismo non si estingue, bensì ha un dopo averoismo, e il suo sviluppo avviene proprio nel cuore della cultura scolastica, dove lo si critica severamente. Cioè a Parigi, presso la facoltà delle arti, nel vico degli strani, nasce e si sviluppa un movimento d'opinione che prende il nome di averoismo latino, e questo è un ossimoro, e questo è un avvenimento non indolore. Cioè, la guida del movimento degli averoisti latini è un intellettuale che si chiama Sigeri di Brabante, o del Brabante, perché è nato in terra fiamminga tra il 1235 e il 1240 ed è un grande conoscitore delle opere di Aristotele attraverso gli studi che ha compiuto sui testi di Averroè. Sigeri studia alla facoltà delle arti e in questa stessa facoltà diventa magister di teologia. Guardate, c'è molta concorrenza, quindi è molto competente, vince un concorso. La prima notizia documentata che abbiamo di Sigeri è del 26 agosto del 1266 ed è relativa al suo spirito protestatario, perché in opposizione ad una circolare autoritaria del rettore dell'Università di Parigi, che è anche il principe, guida una rivolta studentesca repressa con grande durezza. Intorno alle opere di Sigeri, qui fioriscono i Carmine a Murana, intorno alle opere di Sigeri si forma un movimento d'opinione al quale aderiscono studenti e maestri delle arti, e nel 1270 il vescovo di Parigi, Etienne Tampier, condanna Sigeri per 13 proposizioni eretiche contenute nei suoi scritti, e nel 1277 gli viene proibito l'insegnamento, viene convocato dall'inquisitore di Francia Simon Duval, ed è un mandato di comparizione pericolosissimo. Quindi, per sottrarsi ad una probabile dura condanna, Sigeri parte per Orvieto, che in questo momento è la residenza del Papa, e lì si consegna al pontefice Martino IV, che lo accoglie in veste di prigioniero. I papi devono essere clementi e misericordiosi, quindi è chiaro. Ma nel 1284, la data è comunque incerta, Sigeri viene pugnalato da un sicario, il suo segretario, e sulla sua morte violenta è calata l'ombra del mistero. Quale dei suoi tanti nemici si è premurato di farlo fuori? A questa domanda nessuno è mai stato in grado di rispondere, e anche noi ci troviamo in imbarazzo, perché se pensiamo, dobbiamo pensare, sono stati i francescani o sono stati i domenicani, ed è piuttosto imbarazzante questo dilemma. A questa domanda quindi nessuno è mai stato in grado di rispondere. E vedete che i misteri sono sempre tanti. E Sigeri fa paura perché è un personaggio che ha una straordinaria lucidità di pensiero, specialmente quando demolisce tutte le affermazioni relative che sono state fatte diventare, senza un valido criterio, afferma Sigeri, delle verità assolute, dei dogmi di fede. Ma com'è che abbiamo fatto diventare dei dogmi di fede? No, quindi delle verità assolute, delle verità che sono relative. E qui si appoggia su Abelardo e sulla logica di Aristotele. E la lucidità di pensiero di Sigeri trova in Dante Alighieri, che lo ammira invece naturalmente, un testimone d'eccezione. Dante Alighieri mette il filosofo Sigeri in paradiso, naturalmente, e nel cielo quarto o del sole, dove stanno i dottori in teologia e in filosofia. Il bello è che lo fa presentare e lodare ed è da un suo acerrimo avversario, non nemico, ma avversario intellettuale, Tommaso d'Aquino. E qui, perché c'è uno scontro all'interno della facoltà delle arti, a Parigi, c'è un dibattito continuo, anche questi non è che si pugnalano, combattono sul piano culturale, intellettuale. E quindi adesso ci resta solo il tempo, perché è per leggere sei versi, dal 133 al 138 del canto decimo del Paradiso. Poi naturalmente la prossima settimana torneremo su queste cose, ce l'avrete anche scritte, il personaggio naturalmente, come voi capite, se sta in Paradiso è importante, come tanti altri personaggi che stanno lì, è importante. Tommaso d'Aquino presenta Dante, gli spiriti sapienti che formano la prima corona del cielo del sole. Sapete com'è la struttura del Paradiso, no? È quella del Dionigi Areopagita, è quella di Avicenna. Ci sono le anime del fior fiore della sapienza antica, tardo antica, alto medievale e scolastica. Li abbiamo incontrati quasi tutti questi personaggi. C'è Tommaso d'Aquino, Alberto Magno, Francesco Graziano, Pietro Lombardo, tenetelo a mente perché lo rincontreremo a febbraio, Salomone, Dionigi Areopagita, Lattanzio o Paolo Orosio. Qui c'è un personaggio che forse, qui la critica si divide, Severino Boecchio, Isidoro di Siviglia, il venerabile Beda, Riccardo di San Vittore, li abbiamo incontrati. E l'ultima, quando lo sguardo di Dante ritorna a Tommaso, è l'anima eternamente, Dante lo scrive con due T per dare più eternità al concetto, eternamente luminosa di Figeri, che meditando profondamente sulle cose di questo mondo gli parve che la morte fosse lenta a venire. Difatti più noi riflettiamo, più allontaniamo la morte, e più studiamo, e più... Beh, leggiamo questi sei versi dal canto decimo del Paradiso. Questi, onde a me ritorna il tuo riguardo, è il lume d'uno spirito che in pensieri gravi a morir li parve venir tardo. Essa è la luce eterna di Sigeri che, leggendo nel vico degli strani, così sapete dove sta il vico degli strani, sta anche il Paradiso, sillogizzò invidiosi veri. Che leggendo nel vico degli strani sillogizzò invidiosi veri. Ma quanto è grande la sapienza poetica di Dante. Dante con un verso lapidario fa dire a Tommaso che Sigeri sillogizzò, questo verbo, cioè invidiosi veri, argomentò in ri du fuar, in vico degli strani o dell'età, dove ha sede la facoltà delle arti, verità pericolose che hanno suscitato grandi invidie. Per conoscere, per capire quali sono gli invidiosi veri, sillogizzati, argomentati da Sigeri di Brabante, dobbiamo seguire la via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale con lo spirito utopico che lo studio porta con sé. La scuola è qui e siccome non dobbiamo, non possiamo e non vogliamo, così un Papa risponde all'inviato di Napoleone quando è venuto ad arrestarlo, non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo mai perdere la volontà di imparare, il viaggio continua. Quindi ci vediamo a Parigi in vico degli strani, in rue du Fouar, dove attende la facoltà delle arti. Guardate, lo strane è l'etame, perché lì si parcheggiavano i mezzi di locomozione del tempo, in quella via, e quindi, ecco, quindi bisogna stare attenti a sé che dove si mettono i piedi, ma non è un buon motivo per mancare alla penultima lezione prima della vacanza natalizia, perché passa il tempo, sapete come passano le settimane. E non solo, non solo, attenzione, anche perché ad Orvieto, vi comunico, siamo stati invitati a cena dal Papa, non so se lo chiedo, cioè, e quindi andremo a cena con un Papa. E voi direte, ma allora andiamo alla mensa della Caritas? No, questo Papa è un Papa che non frequenta le mense dei poveracci, è un Papa che invece ha un vuoto, una cucina molto sopraffina, quindi tenetevi leggere e leggeri per l'occasione. Buonanotte, accorrete. Buonanotte.